Siamo pronti per far arrivare a Sound of Silence con la sua nuova rubrica di economia contemporanea.
Ecco che sta arrivando. Buonasera a Sound. Siamo messi maluccio. La Grecia non l'hanno fatta uscire dall'euro.
Beh, ma era... Cosa avevamo detto l'ultima volta?
Avevi detto così.
Avevo detto così. Poi vabbè, cose un po' più serie. Cosa avevamo detto? Che la Grecia non sarebbe uscita e la Grecia non è uscita. Il terrorismo psicologico che è stato fatto per settimane e settimane sulla fine del mondo, che pareva imminente nei giorni precedenti alle elezioni greche, ha fatto sì che alla fin fine poi ci fossero queste elezioni dall'esito scontato, oserei dire, e la formazione di questo ennesimo governo di unità nazionale, che non è altro che una riedizione di quello che c'era prima, ma questa volta con una benedizione, diciamo, del popolo. Però di fatti non è cambiato assolutamente nulla.
Non hanno però stravinto questo.
Beh, ma era impossibile, no? Ma la paura era che non stravincessero, la paura forse era che le perdessero in realtà. E tanto lontani non ci sono andati, per la verità, anche se comunque, francamente, era difficile aspettarsi un risultato diverso da quello che si è visto. Poi, quando il venerdì precedente, il giovedì, dal mercoledì al venerdì precedente, c'erano state massicce operazioni che tecnicamente si chiamano di short covering, quindi di chiusura dell'operazione a ribasso, proprio su Atene in particolare, faceva capire che quello che si immaginava e che si sapeva già a livello, diciamo, istituzionale, dei sondaggi che davano la coalizione pro bailout e quindi pro euro vincente, si sono verificati corretti. Poi ciliegina sulla torta, alla domenica, unica borsa aperta nel mondo, gli israeliani avevano chiuso prima della chiusura delle elezioni in Grecia in forte rialzo. Lì si era già capito in anticipo, meglio degli exit poll che poi sono usciti, quale fosse il risultato finale.
E adesso?
E adesso siamo in una... In realtà si passa il discorso è quello che più o meno abbiamo fatto tutte le altre volte. Sappiamo che c'è questa situazione di praticamente per cui uno dietro l'altro tutti gli stati europei devono andare più o meno in crisi. Infatti, finita la saga, diciamo, greca, adesso c'è la saga spagnola. La differenza fondamentale fra la saga greca e la saga spagnola è solo una: la grandezza del bersaglio, che la Spagna, nonostante tutto, è un bersaglio ovviamente molto più grosso della Grecia. E i problemi che ci sono attualmente sono molto simili, con l'aggravante che è appunto l'importanza come numero di, più che altro come numero di anime, quindi come numero di persone della Spagna, e importanza anche a livello economico, è molto più grande. Chiaro che per fare, diciamo, brillare, per fare saltare in aria la situazione, tutta la situazione e tutto l'impianto, la Spagna non è sufficiente, quindi siamo necessari noi italiani. L'Italia è il bersaglio grosso che verrà preso di mira alla fine. Ma non ora, infatti lo dico sempre, non ora. Ora, in questo momento, al di là delle solite chiacchiere che si fanno o non si fanno, è difficile che si voglia arrivare diciamo, a una situazione di crack. Il motivo è semplice: elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America. Il punto, adesso l'evento chiave da tenere presente è quello.
Dobbiamo aspettare novembre.
Sì, esattamente. La situazione è tale, tra l'altro, che prima di tutto bisogna tenere presente che l'attuale amministrazione americana è gradita alle lobby economico-finanziarie. mentre diciamo la concorrenza di Microndi è gradita, ma è un pochino meno gradita. Quindi la situazione è però internamente i sondaggi non danno più questo grande vantaggio di Obama alle elezioni. Quindi la situazione è: cosa intenderanno fare? Punto di domanda. Gli scenari possibili che si conoscono sono due, nel senso che è chiaro che la speculazione, siccome ha come idea finale la distruzione dell'area euro a discapito di un, come dire, rafforzamento della leadership, quantomeno provvisoria in questo momento, mondiale come moneta di scambio di riferimento, il dollaro, ai danni dell'euro, tutto sta a vedere quando verrà sferrato il prossimo attacco. Le finestre temporali ci possono dare delle idee, nel senso, se noi vediamo cosa è successo nel 2008, quando hanno deciso dei fatti di fare A fare, diciamo, avere la prima gamba pesante della crisi prima delle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, cioè hanno fatto saltare il sistema a settembre, se ti ricordi, settembre-ottobre hanno forzato la mano, hanno forzato perché hanno vole al di là del fatto che in ogni caso era, diciamo, il risultato era, allora era abbastanza scontato, lo si sapeva in finale. Oggi molto meno, però si voleva ulteriormente caricare l'opinione pubblica e i mass media di questo arrivo del fantomatico messia che avrebbe risolto i problemi diciamo, i problemi in primis degli USA e poi di tutto il mondo, soprattutto i problemi dal punto di vista finanziario, portando appunto questa idea di uguaglianza, fraternità, democraticità, eccetera, eccetera. Sappiamo invece bene che tutto questo sono semplicemente delle leggende metropolitane, nel senso che le lobby di potere, sapendo benissimo qual era la situazione, volevano avere, diciamo, una cartina tornasole, diciamo, un personaggio che potesse essere gradito all'opinione pubblica che dietro le quinte, davanti una facciata di, diciamo, una facciata particolare appunto di immagine, facesse poi gli interessi proprio delle grosse lobby. E così in questi 4 anni è stato. Perché paradossalmente, nonostante tutto ciò che viene, per così dire, raccontato e si legge sui giornali, chi ha beneficiato di questo, neanche maggiormente, ma proprio alla grande, proprio di questa amministrazione americana, sono state le classi più ricche, che si sono viste di fatto diminuire le tasse, ma soprattutto si sono viste arrivare vagonate e vagonate di finanziamenti a costo nullo, perché sappiamo che in questo momento la Federal Reserve ha un costo del denaro dello 0,25, quindi praticamente nullo, che lo manterrà all'infinito su questa. Cosa significa questo? Stampa, stampa, stampa di denaro. Che se per il privato cittadino non è accessibile, se non, questo denaro non è messo in circolo nell'economia reale, ma viene messo in circolo esclusivamente nei mercati finanziari, oppure vengono dati questi finanziamenti esclusivamente alle mega multinazionali e non alla piccola e alla media impresa. Questo andamento, diciamo, questa politica che è iniziata originariamente negli Stati Uniti d'America nel 2008, nel corso degli anni successivi si è propagata a macchia d'olio in tutto il resto dei paesi occidentali, quindi anche in Europa. In Europa sta succedendo esattamente la stessa cosa. Si continua a parlare infatti di un ulteriore, per esempio, taglio del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea nel mese di luglio. Lo hanno già tagliato 2 volte nel corso degli ultimi mesi. Si parla di fantomatici piani di salvataggio con delle sigle, degli acronimi, francamente anche incomprensibile più come SESFS oppure LTRO. In ogni caso, tutte queste operazioni di finanziamento vengono date e vengono da me, sono fatte esclusivamente nei confronti di chi? Di quali soggetti? Soggetti finanziari, quindi banche, oppure multinazionali. Tutto questo denaro non si vede un centesimo, uno, per l'economia reale. Ecco perché di fatto in questo momento la crisi che stiamo vivendo continua a avvitarsi. E io parlo sempre di crisi voluta perché è voluta questa restrizione, diciamo proprio, del denaro a disposizione per l'economia reale, cioè quella che viviamo noi, a discapito di chi? Dei grossi player. E quindi per questo io parlo sempre di crisi che si autoalimenta nel tempo, perché oltre a questa situazione dobbiamo mettere anche in conto le politiche di rigore e di austerità che vengono via via approvate da parte dei governi diversi europei.
Ma
Quindi in una
questa
situazione del genere, cioè tradotto in soldoni, se manca il denaro in circolazione, un'economia semplicemente muore. Cioè, qualunque sistema, se tu ne elimini il movimento all'interno, questo sistema tende a bloccarsi e a congelarsi. Ed infatti ora il sistema sta iniziando davvero a congelarsi un po' da tutte le parti, proprio perché in Europa si è inceppata, per non dire quasi grippato, come se fosse un motore, la circolazione di denaro. Nella sua semplicità.
mi
Sì, dimmi.
chiedo, scusami, Sound, mi chiedo, ma prima o poi questo gioco al massacro, cioè, da qualche parte dovrà finire, perché non è normale, cioè, nel senso che la gente.
Normale non lo è, ovviamente. Il discorso è uno. Dobbiamo pensare, o meglio, dobbiamo sapere come ragiona, diciamo, questa elite. Questa elite finanziaria, questo gruppo, chiamiamolo, di 50-100 personaggi, di cui la maggior parte di questi sono pressoché sconosciuti al grande pubblico, altri invece sono più noti, anche perché sono personaggi, diciamo, che prendono parte attivamente sono attivamente diciamo, a questo piano, sono il trade union, si potrebbe dire, fra grosse lobby e paesi. Dobbiamo pensare qual è lo scopo finale. Lo scopo finale di tutto questo processo è uno, quella che tecnicamente si chiamerebbe depauperizzazione del tessuto produttivo europeo e di fatti quindi l'impoverimento della classe media. Lo scopo finale di tutto questo diciamo, di tutto questo processo si chiama feudalizzazione dell'economia. È presente come funzionava appunto la società nel Medioevo? Che c'era il re, i vassalli, i valvassori, i valvassini e poi un'enorme servitù della gleba. Questo è il progetto neanche malcelato, nel senso che, anche se con parole diverse, è stato fatto trapelare più volte. Questo è il progetto di tutte queste, il finale che sta dietro a queste lobby, ma non è iniziato ora. Il processo ha origine da anni. Se si vuole veramente andare a vedere le origini, parte con la creazione della moneta unica europea. E con tutto ciò che è stato fatto successivamente. Poi, vabbè, si è avuto diciamo, anche una accelerazione, la si è avuta adesso, la si è avuta negli ultimi anni. Ma è tutto il sistema che è concepito per creare una situazione del genere. E dirò anche di più. Lo svuotamento della ricchezza all'interno dell'intera, diciamo, di un'intera o di una parte dell'Europa nel progetto è compensato naturalmente con l'aumento della ricchezza pro capite, chiaramente, da parte di chi? Dei cosiddetti paesi emergenti, che sono considerati i mercati, anche mercati del futuro, dove diciamo così, la popolazione, o come li chiamano loro, i cosiddetti consumatori, sono potenzialmente molti di più di noi come popolazione ed hanno di fatto anche una maggiore propensione a spendere. Quindi, cosa sta succedendo nei fatti? Da una parte, prima si è spostata la produzione dall'Europa verso i paesi emergenti. Questo sin dal 2001, quando io dico in maniera completamente truffaldina, perché era il finale, era ovvio anche in questo caso. Si è acconsentito di iniziare la cosiddetta spoliazione della nostra economia, smantellando tutte le nostre industrie e industrie, diciamo, tutto il nostro tessuto produttivo, spostandolo per motivi fondamentalmente di bilancio, di costi inferiori, verso i paesi emergenti. Questo è l'inizio di tutto il diciamo il processo. Se noi guardiamo gli anni, questo è iniziato dopo gli accordi della World Trade Organization del 2000. L'euro, quando ha iniziato realmente ad essere moneta unica europea? 2002. Tutto torna. Il 1 gennaio 2002.
I paesi emergenti, quali la Cina, l'India,
Chiaro che
fondamentalmente sono già in crisi.
ma va, è chiaro, attenzione, in questo processo, tra l'altro, quando inizia la recessione, quando inizia una recessione mondiale, dopo questo processo, cosa succede infatti? Succede che in questo processo di depauperizzazione mondiale, i paesi emergenti avranno a loro volta un declino molto più rapido dei paesi cosiddetti globalizzanti. Chiaro, è il discorso che facevamo anche l'ultima volta. Cioè, loro sono entrati in crisi più tardi che noi perché hanno beneficiato di questa onda lunga. Però Ma ora nel periodo, diciamo, di questa, chiamiamo, sinusoide di un ciclo, la pendenza della loro sinusoide proprio nel ciclo economico sarà molto più, diciamo, avrà una pendenza molto maggiore rispetto a quella nostra, perché la nostra invece è un declino lento nel tempo. E se ci pensi, il nostro declino non l'abbiamo iniziato ora, ora lo stiamo vedendo maggiormente, ma noi l'abbiamo iniziato 10-15 anni fa, questo lento ma inesorabile processo. Ora siamo in una fase in cui lo vediamo molto di più, cioè lo tocchiamo con mano, poi ne parlano anche tutti, però se ben ti ricordi l'anno scorso, in questo periodo, si parlava ancora di difficoltà, si parlava di tante cose, ma non c'era tutto quell'allarmismo che hanno iniziato a mettere a settembre-ottobre. Ma la situazione era già la stessa, è solo una questione essenzialmente mediatica, ma la situazione era esattamente la stessa.
Siamo messi proprio maluccio.
Siamo messi maluccio perché è una recessione mondiale. Cioè non è una crisi temporanea che tu dici in qualche maniera se ne può uscire, ma soprattutto il problema è che non si vuole che se ne esca. Io lo ripeto sempre perché è così. Si vuole che la popolazione abbia come obiettivo, diciamo, come obiettivo, diciamo, di vita, il non preoccuparsi. Cosa fanno, cosa decidono e cosa realmente poi attua l'elite. Che la gente non si debba neanche preoccupare di questo, che si debba semplicemente preoccupare di bisogni più primari su come arrivare, per esempio, alla fine del mese perché non ci si riesce a arrivare. Chiaro che se ci sono dei bisogni così impellenti, non ti preoccupi di sapere cosa fanno a certi livelli, è ovvio. Ma la cosa che colpisce è che queste parole, proprio in questi termini, sono state anche fatte trapelare, ma non ora, nel 2009-2010. Ma naturalmente nessuno, praticamente, ha, non dico preso sul serio, ma neanche ridiffuso il pensiero. Purtroppo è semplice riuscire oggi a rendere informazioni credibili, meno credibili, eccetera. Ci sono delle raffinate tecniche di manipolazione della realtà che permettono in poco tempo di mettere in cattiva luce e di rendere completamente inaffidabile persone che magari dicono le cose come stanno. E nel contempo, invece, mettere in buona luce e giustificare, fare passare come verità assolute delle menzogne. D'altra parte, ogni giorno sui giornali, sulla radio, su internet anche, si vede esattamente come funziona questo metodo di manipolazione della realtà. Manipolazione mediatica.
Allora,
È triste, è una situazione triste
altro che triste.
cui noi si può fare ben poco se non sapere come ragiona il vero potere e sapere come difendersi. Purtroppo, se qualcuno non si ribella, ma la vedo dura. Perché vedo che soprattutto non si riesce a capire realmente come ragiona appunto il vero potere. Cioè, io vedo che la gente percepisce naturalmente quello che sta succedendo, ma non c'entra mai i veri bersagli. È come per dire, tu hai un bersaglio centrale, ma non lo vedi perché prendi tutti quelli che sono meno, diciamo, importanti che non sono quelli che realmente decidono. Cioè, anche tutte queste lotte contro, appunto, i politici e, diciamo, tutto questo, questa popolarità immediata della cosiddetta antipolitica. Sì, ok, è un aspetto del problema, ma i politici non, glielo ripeto ancora, non sono loro il vero problema. Semplicemente perché non so, i politici locali non sono altro che dei veri e propri stipendiati, si potrebbero chiamare così, da parte di queste grossi lobby. Cioè, facciamo un esempio. Il Presidente del Consiglio italiano o il Presidente della Repubblica italiana non decidono loro le sorti del nostro paese, le decidono dove? Le decidono in realtà a Bruxelles una commissione, o anzi due commissioni, di cui noi non conosciamo nemmeno chi ne fa parte, o se conosciamo pochissimi nomi. Cioè, noi conosciamo appunto il tipino con gli occhiali, la Rompuy, conosciamo Barroso, conosciamo Oliver Rehn, perché sono quelli che sono mandati in giro e quindi sono le figure, diciamo, di diplomazia. Ma chi è realmente dietro, per esempio, nella commissione, che so, voglio fare un esempio, nella commissione trilaterale, lo sappiamo fino a un certo punto. Ah, apro e chiudo una parentesi. Lo sai chi è da sempre membro permanente della commissione trilaterale? Mario Monti. Fine. Direi che già questo ti dice, ma non da ora, perché ad esempio già da 2 anni io andavo affermando che il governo successivo che ci sarebbe stata, la caduta di qualunque altro, sarebbe andato a capo un governo tecnico con a capo Monti. Mica perché ho la palla di cristallo o perché conosco il futuro, semplicemente perché se conosci come si muove il vero potere, dovevano metterci un uomo di estrema fiducia. E l'uomo di estrema fiducia, se dopo che hanno piazzato Draghi alla Banca Centrale Europea, che è diciamo, l'altra figura che fa sempre, che fa come Stanlio e Ollio, vanno sempre in coppia, l'altro era Monti che doveva essere messo dove? Messo a capo appunto del Parlamento italiano. E chiunque, dico chiunque, anche chi in questo momento in pubblico fa finta di avversare Monti e fa dichiarazioni peste corna sull'operato e su qualunque cosa faccia, in realtà dietro le quinte tratta e cerca accordi. Monti e chiaramente tutte le lobby che ci stanno dietro.
Secondo te, l'incontro che c'è stato a Roma con la Merkel e il nuovo presidente francese, Troscan,
No, te c'è Hollande,
sì, Hollande, scusa.
apro e chiudo una parentesi. Strauss-Kahn l'hanno fatto fuori con una congiura perché doveva essere lui. Tutti i fatti, tutta l'affare che sono capitate a Strauss-Kahn è tutta una montatura, ma non nel senso che ciò che faceva, ciò che ha fatto, potesse o non potesse essere vero. Semplicemente perché Strauss-Kahn era 20 anni che tutti nell'ambiente sapevano i gusti di Strauss-Kahn e cosa faceva nel privato. Hanno fatto uscire lo scandalo. Semplicemente perché all'epoca Strauss-Kahn era contrario alla politica del Fondo Monetario Internazionale nei confronti della Grecia. Quindi stava iniziando a avversare il piano del vero potere. Stava per presentarsi come presidente per le elezioni per le presidenziali francesi, i sondaggi lo davano in netto vantaggio, chiunque sapeva che Sarkozy non sarebbe stato rieletto per ovvi motivi, perché nessun leader può mai essere rieletto in una situazione di crisi, perché in una situazione in cui deve attuare delle politiche di austerità, è stato deciso quindi a un certo punto di eliminare in qualche maniera dalla corsa Strauss-Kahn. Ed infatti è stato fatto saltare. Poi, guarda caso, quando ne è uscito la prima volta perché è riuscito a difendersi, bisogna capire anche che è uno degli uomini più ricchi del mondo. Quindi può permettersi di pagare i migliori, diciamo, i migliori avvocati e quindi di smontare questa, diciamo, è riuscito a smontare questa congiura. Immediatamente dopo un mese gliel'hanno tirato giù altri due per affossarlo definitivamente e metterlo a capo. Non che lui fosse meglio o peggio di altri, attenzione. Ed allora c'è su questo Hollande, che non è altro che un, diciamo, personaggio all'apparenza onesto, però non è altro che un ragioniere della politica che può imporsi, ma fino a un certo punto. Cioè, tutto quello che lui ha promesso in campagna elettorale è semplicemente irrealizzabile.
Allora, la domanda era, le banche hanno ripreso ad indebitarsi in pratica, stampano e prestano.
Alt. Non è che le banche hanno ripreso a indebitarsi. Le banche hanno dei buchi pazzeschi a bilancio, ma non da ora, dal 2007 al 2008, quando hanno iniziato ad aprirsi delle voragini all'interno dei loro bilanci. E queste voragini ce le hanno tutte, dicesi, tutte le banche. La differenza sta esclusivamente da chi è riuscito a buttare la polvere sotto il tappeto e da chi invece non glielo stanno facendo permettere. Basti pensare che la banca, ad esempio, le banche più disastrate dal punto di vista patrimoniale non sono sicuramente le banche italiane, ma sono le banche americane e le banche, sorpresa delle sorprese, tedesche. Non sono le italiane, non sono le spagnole, non sono le francesi. Lo sono. La differenza dove sta di tutto questo? Torniamo a quello che abbiamo detto l'altra volta. Le banche americane sono direttamente finanziate a costo zero dalla Federal Reserve. Quindi automaticamente la Federal Reserve stampa questi denari, non ne stampa neanche più, in realtà sono delle chicche che vengono fatte a
Esatto.
terminale, no? Non stampano più le banconote, e vengono fatti questi mega bonifici, chiamiamoli così, a costo zero, che finiscono direttamente nelle casse delle banche d'affari americane. In Europa cosa sta succedendo? È quello che dice, quello che stavamo raccontando l'ultima volta su come si finanziano i diversi stati europei. Perché in questo momento stanno picchiando duro sulla solidità dei bilanci delle banche italiane e non sulle banche tedesche? Quando per esempio sappiamo tutti dal 2008 che la banca che avrebbe in teoria più buchi a bilancio e che rischierebbe di saltare per aria prima di tutte le altre si chiama Deutsche Bank, per un motivo fondamentale. Questo, anche questo non lo dice nessuno, ovviamente, ma se si andasse a vedere realmente i buchi che sono all'interno dei bilanci e come sono coperti, si chiama Deutsche Bank. Solo che i tedeschi sono stati più furbi, nel senso che con la solidità del bilancio statale, loro si finanziano, finanziano le casse dello Stato a costi bassissimi. Mentre noi dobbiamo, e loro pagano, come ho detto, dallo zero, adesso bisognerebbe andare a fare il calcolo proprio dei valori, però tra lo 0,11 e lo 0,15 in questo momento. Mentre noi dove veleggiamo invece come costo per avere veleggiamo intorno al 5,5%. Questo è veramente la differenza. E quello che dicevamo appunto, ma questa differenza è sempre esistita in realtà. Questa differenza, il discorso che facevamo sempre sul punto, questo differenziale di sto spread, in realtà lo spread che abbiamo ora è tra il Bund tedesco, quindi i buoni emessi dalla Bundesbank, quindi dalla banca tedesca a 10 anni, e il BTP, quindi gli omologhi a 10 anni emessi dalla Banca d'Italia. È lo stesso nel 97, ma allora c'era la lira, oggi c'è l'euro. E da allora c'era la Germania stampava in Deutsche Mark. Ecco dove sta il punto di tutto. E loro, pur avendo una situazione peggiore, possono finanziarsi a costi ridicoli, mentre tutti i paesi periferici non possono farla, devono pagare gli interessi astronomici ad un'entità privata che si chiama BCE. Fine.
Siamo presi proprio bene. Poi ancora chiedeva Lancillotto, dice che c'è un fatto, dice che Monti viene da una famiglia povera dell'Interland milanese.
Monti? Ma Monti
è veramente un potente o è una testa di legno presa nel suburbio milanese ed esegue gli ordini degli insomma delle caste economiche?
Prima di tutto Monti non deve essere visto come quello che arriva da una famiglia squinternata, diciamo così. È contemporaneamente uno dei personaggi più potenti, proprio perché esegue da sempre fedelmente gli ordini dei potenti. È l'uomo di fiducia dei potenti. Quando raccontavo l'ultima volta che nel 1992, quindi 20 anni fa, quando c'è stata la prima crisi, quando c'è stata la prima crisi italiana prima Tangentopoli, poi l'attacco alla lira da parte degli speculatori internazionali e poi il saccheggio di tutte le nostre industrie da parte sempre di questi gruppi di personaggi, chi è che c'era? Chi è che, per esempio, lavorava all'epoca al tesoro italiano? Mario Draghi. Chi era consulente delle più grosse banche d'affari che permise la vendita dei cosiddetti nostri gioielli di allora? Mario Monti, che da sempre ha la carriera per i soliti noti. Così come la stessa carriera ce l'avevano anche all'interno degli stessi gruppi, ce l'avevano anche i politici di allora. Qui basta solo leggere, tra l'altro, non sono novità. Basta vedere, i nomi sono quelli che c'erano allora. Non è cambiato nulla. La memoria storica è nulla. Soprattutto quella della gente.
La gente dimentica con una velocità estrema.
Sì, non riesce a riconoscere tutte le situazioni che sono uguali. Questa è la cosa che...
Ma vogliono un popolo di ignoranti per questo, così li gestiscono.
Esatto. Il problema è che la rete internet, anziché creare un popolo di persone più colte, sta creando un popolo di ignoranti. Io spesso faccio questo esempio. Prova a pensare dove sta il grande, diciamo, potere e perché ha così tanto grande successo un social network come Facebook sulla facilità di utilizzo, perché la gente non vuole più pensare, vuole fare due click, digitare I like, è bello, mi piace, non mi piace, fare un commentino, oppure, che so, altro esempio, prendi Google, tu devi digitare una parola per mettere nel motore di ricerca, metti le prime due parole, le prime due o tre lettere, ti vengono fuori già automaticamente i correttori che ti dicono cosa tu devi andare a cercare, quindi quasi ti indirizzano ad andare. Poi ti ritrovi i correttori ortografici che ti dicono come scrivere quelle parole, magari anche in altre lingue. Quindi non devi più pensare ad imparare prima di tutto, che so, la sintassi, i congiuntivi, la stessa grammatica. ma tu puoi scrivere qualche cosa praticamente senza pensare e automaticamente farti capire da un'altra persona a grandi linee. Però non, tu non impari più a scrivere, tu ti scrivi qualche cosa, oppure che so, l'utilizzo non più nella grammatica delle K piuttosto che le abbreviazioni piuttosto che altro, il linguaggio da SMS. Ok, va benissimo, però tutto questo è un meccanismo per cui si tende sempre di più la gente a non pensare. Infatti io porto sempre come esempio una celeberrima citazione da un libro di Oriana Fallaci che nel 2005, infatti, aveva scritto La forza della ragione, in cui ammoniva appunto sui pericoli che si vedevano appunto sull'utilizzo di tutti questi sistemi informatici. Ed è vero se ci pensi. Tutto si sembra più facile, tutto ti sembra più bello, verissimo, però in realtà il risultato finale è che stanno creando una generazione di ignoranti che sono convinti allo stesso tempo di essere super culturati perché digitano la parola o cercano qualche cosa, una informazione su un determinato argomento e trovano la cultura pronta andando su Wikipedia. Cioè tutti questi programmi, tutte queste cose, naturalmente sono importanti e sono di grande aiuto perché è normale. Però attenzione, tutto questo dovrebbe essere utilizzato in maniera critica, cosa che il pensiero critico purtroppo oggi non esiste più. Si cerca solo il facile, ma ciò che immediatamente tu vedi facile e impari, automaticamente non è mai però quello che realmente vedi, è quello che ti vogliono far vedere, ma non è quello che realmente vedi. Non so se hai capito cosa intendo. La
Sì.
stessa cosa la stanno facendo anche ora. Se tu metti, cioè, se tu vedi la crisi economica, tu parli di crisi economica, si potrebbe parlare di molti altri argomenti. Vedi che ci sono tutte, cioè, ormai una valanga di gente, tutti ne parlano, tutti danno le loro informazioni, tutti ti dicono qualche cosa, ma in realtà i tasselli uniti non li vedi mettere insieme da nessuno. Vedi sparare sempre contro questo, come questa, contro quest'altro, contro quest'altro. Si cerca sempre di dare un solo colpevole alla situazione. In realtà il colpevole non è uno. In realtà non è uno. E soprattutto non sono mai e poi mai, non è mai centrato il problema e dove sta tutto. E poi attenzione, quando ci sono situazioni di questo genere, è voluto un tipo di informazione di questo genere, perché più le informazioni sono frammentate, più sono, diciamo, anche diverse, e più queste informazioni hanno al loro interno delle cose vere e delle cose false, automaticamente mischiare il vero e il falso significa semplicemente celare la verità. O la conosci tu, ma è difficile perché devi, per esempio, in questo caso bisogna avere anni e anni di esperienza. O se no, una persona normale proprio non può in una situazione del genere comprenderlo. È realmente troppo difficile.
Bene, Asound, ti ringraziamo ancora per questa nuova
Niente.
puntata di Economia Contemporanea. Noi ti ringraziamo ancora per queste preziose
Niente.
informazioni che spero si possano trasformare in un'attenzione da parte del nostro pubblico a quello che sta accadendo.
Io me lo auguro. Io mi rendo conto anche di dire delle cose che sono diverse completamente da quelle che si ascoltano normalmente.
Infatti.
E quindi, con il pensiero di oggi, normalmente l'obiezione che ti viene fatta è: devi portare le fonti. Cioè, io le fonti, per esempio, ce le ho. Però, guarda caso, le mie fonti e il modo con cui io ho cercato nel corso degli anni di metterle insieme. Guarda caso, co nel corso degli anni ho sempre avuto un sacco di problemi anche solo a farmi trovare perché sono stata o boicottata o o addirittura sono stati utilizzati dei metodi che io oserei dire molto sofisticati e molto fini, per cui non riesci a farti ascoltare o anche addirittura a farti trovare dal grande pubblico.
E adesso ci stiamo provando,
Infatti, vediamo, vediamo come si va avanti.
bene, allora
Ok.
salutiamo la Sound of Silence per
Tutti
questa
e
nuova
ci
puntata.
risentiamo fra 2 settimane.
Ok,
Ok, ciao, ciao, ciao.
una buona serata.